Buonasera, benvenute e benvenuti a scuola. Già da 5 settimane stiamo viaggiando in compagnia di un importante scrittore dell'ellenismo greco che, come sapete, si chiama Saul o Paolo di Tarso, che è l'autore di uno dei più celebri epistolari della storia del pensiero umano. Sappiamo che lo studio degli argomenti contenuti nelle lettere di Paolo di Tarso è anche propedeutico, preparatorio, alla lettura dei romanzi, del genere letterario del romanzo, dei romanzi dell'età moderna e contemporanea, perché i temi che questo scrittore tratta danno origine ad una riflessione dalla quale scaturisce un glossario, cioè un catalogo di parole chiave che ha inciso profondamente sulla storia della letteratura. Le parole chiave dell'epistolario di Paolo di Tarso noi li troviamo in tutti i romanzi dell'Ottocento e del Novecento. E noi ci occupiamo dell'epistolario di Paolo di Tarso prima di tutto in funzione della didattica, quindi della lettura e della scrittura, perché questo è il mandato istituzionale che ha ricevuto un percorso di alfabetizzazione culturale e funzionale che, come il nostro, si svolge nell'ambito della scuola pubblica degli adulti. Per questo motivo abbiamo puntato già dalla scorsa settimana la nostra attenzione sul celebre brano che si intitola Il Grande Inquisitore e che prende dall'epistolario di Paolo di Tarso i concetti fondamentali e poi li sviluppa naturalmente in concetti contemporanei. Voi sapete che Il Grande Inquisitore è il titolo di un capitolo che si trova nel cuore di un romanzo, di un famoso romanzo di Dostoevskij intitolato I fratelli Karamazov. Mi auguro che siate entrati in contatto con questo romanzo. Guardate, perché ora è il momento adatto per avvicinarsi a un testo che contiene tutte le principali parole chiave, i concetti cardine che stiamo incontrando in quest'ultima parte del nostro percorso e che incontreremo ancora nel percorso del prossimo anno scolastico e che continuerà a svolgersi proprio sul territorio della sapienza poetica ellenistica. Per tutto c'è un tempo, c'è stato un tempo per leggere Guerra e Pace, un quel romanzetto di quel giordiense scrittore russo di cui non ricordo il nome, e c'è un momento che si inseriva in quella dinamica di alfabetizzazione, perché l'alfabetizzazione deve essere a servizio, no? È inutile dire leggete cittadini, fare le grandi mostre del libro che interessano poi dal 12 al 18% della popolazione, sembra che mi interessino l'universo mondo, in realtà no, il megafono è molto ampio, ma poi quindi questo celebre romanzo, questo è il tempo per leggerlo e soprattutto questo capitolo, il capitolo del Grande Inquisitore che stiamo leggendo insieme, rappresenta uno dei vertici della letteratura universale. I protagonisti di questa parte del romanzo, come ben sapete, sono i due fratelli Karamazov, che rappresentano meglio il pensiero dello scrittore, no? Alexei, Alyosha e Ivan Karamazov. Ora voi, forse voi siete giovani, non vi potete ricordare, ma la televisione degli albori aveva il coraggio di prendere degli attori e di farli rappresentare i fratelli Karamazov. Oggi sembrano cose inaudite, evidentemente c'era una mentalità che oggi è considerata arcaica, no? E quindi evidentemente bisogna che noi riflettiamo molto su queste cose. Sappiamo che anche che il personaggio di Ivan Karamazov, e lo incontrerete se leggerete o rileggerete questo romanzo, le studiose e gli studiosi parlano di Enigma Ivan, è quello che interpreta meglio la rabbia e i pensieri di Dostoevskij. È infatti a Ivan Karamazov, lo scettico, e attenzione, lo scettico, questo termine, come sappiamo, si colloca sul territorio dell'ellenismo, e sappiamo che cosa significa quando Dostoevskij lo usa, cioè non lo usa così, no, come un aggettivo semplicistico, cioè lo usa in funzione filosofica, perché in fin dei conti questi scrittori, Dostoevskij in particolare, sono dei filosofi che si esprimono scrivendo dei romanzi, e quindi evidentemente mettono la storia del pensiero in primo piano, no? Anzi, vogliono mettere la storia del pensiero in primo piano, se no si sentono banali, e non si preoccupano se qualcuno comprerà il libro o non lo comprerà, se farà mercato, se non farà mercato, cioè si preoccupano di fornire una coscienziosa riflessione per chi legge, no? Quindi Ivan Karamazov, sul quale sono stati scritti centinaia di saggi su questo personaggio, è lo scettico, cioè il negatore di Dio, ma la persona veramente affettata di fede che si trova in questo romanzo, che lo scrittore fa trattare, e a Ivan Karamazov che lo scrittore fa trattare con rigore in chiave evangelica i temi dell'amore del prossimo, della libertà che si materializza solo con il rispetto delle regole condivise, della sofferenza umana e del male assoluto. Ora, il testo del grande inquisitore non è di agevole lettura, ci vuole pazienza per seguire la stringente, incalzante, rigorosa riflessione di Dostoevskij, condotta proprio per bocca di questo personaggio che è Ivan Karamazov. Non è però difficile, guardate, abbiamo già detto la scorsa settimana, entrare in contatto con il grande inquisitore, perché noi, anche se spesso in modo disordinato, siamo imbevuti di cultura evangelica, tra virgolette, sapete che cosa significa questo termine, mediata anche solo per sentito dire, no? Attraverso l'epistolario di Paolo di Tarso. Cioè, Dostoevskij, in quanto profondo conoscitore della letteratura dei Vangeli, si domanda, e poi questa sua riflessione in età contemporanea è stata ripresa in varie forme dalla letteratura, dal teatro, dal cinema, dall'arte, che cosa succederebbe se Gesù Cristo decidesse di comparire anche solo per un momento sulla terra, non per attuare la parusia, no? Una parola chiave che ormai conosciamo, di cui conosciamo il significato e di cui stiamo verificando l'incidenza letteraria, bensì per una fugace apparizione. Sono i credenti, si domanda ironicamente Dostoevskij, a rifiutare in cuor loro la parusia? Cioè a far finta di desiderare il ritorno del Signore, in realtà pensare, ma sì, prima facciamo i nostri affari, poi il Signore verrà. Sappiamo che nel capitolo intitolato Il Grande Inquisitore, Ivan ha composto un poema e lo recita al fratello Alyosha, nel quale immagina che dopo 15 secoli, nel 1500, Gesù ritorni sulla terra per una fugace apparizione, e immagina si presenti proprio nella Spagna, dove ovunque stanno bruciando i roghi accesi in suo nome dalla Santa Inquisizione, no? Ora, il grande inquisitore, che è un vecchio monaco novantenne, che è anche cardinale, ed è di una lucidità sorprendente, perché fa un ragionamento di una logica stringente e in grande buona fede. Beh, non è che lui sia una persona che non è assolutamente convinto di quello che fa e non segue le regole, no? I dettami, ecco, della Chiesa, anzi è intransigente su questo, no? Appena lo vede il grande inquisitore, mentre sulla scalinata della cattedrale di Siviglia sta facendo dei miracoli in mezzo al popolo che lo ha subito riconosciuto, lo fa imprigionare con l'intenzione di bruciarlo come eretico. Naturalmente l'inquisitore proprio perché in buona fede, è fortemente turbato da questa presenza e nella notte va a trovarlo in prigione per spiegare a lui il perché di questo motivo, perché lui lo farà condannare e bruciare sul rogo, no? E dare la spiegazione che il condannato deve sapere, deve sentirsi dire, e poi lo interroga a lungo sul valore della libertà, che è un tema che Paolo di Tarso affronta con passione nel suo epistolario. Il grande inquisitore, dando prova di grande concretezza, la sua analisi è provocatoriamente sostenuta da un grande realismo, accusa Gesù dicendo: tu hai scelto tutto ciò che era superiore alla sorte degli esseri umani, hai agito come se tu non li amassi affatto, perché le persone prima della libertà vogliono il pane e in cambio del pane sono subito disposti a rinunciare alla libertà. Ora, oggi sostituite la parola pane con tante altre cose e ciascuno si mette a servizio, salta sul carro del vincitore, no? Mettendosi subito a servizio per avere alla caccia della libertà, ma sbandierando la libertà e invece ottenendo dei favori materiali. Ecco, quindi evidentemente Dostoevskij scrive anche per oggi, per questa sera, no? Per questi giorni, per questi anni. L'inquisitore vorrebbe che Gesù rispondesse, che dicesse qualcosa, ma lui non parla, alla fine fa solamente un gesto emblematico, e questo gesto, poi vedremo di cosa si tratta alla fine, la prossima settimana, è la sua risposta. E allora il vecchio spalanca la porta e dice una cosa terribile: vattene e non venire mai più. Ecco, che è quello che poi tutti quanti dicono, quelli che sbandierano la libertà, facendola diventare una parola vana. Mentre con la bocca preghiamo che il Signore ritorni a giudicare i vivi e i morti, afferma ironicamente, ma con un'ironia pessimistica e malinconica, Dostoevskij, in cuor nostro rifiutiamo che la parusia si compia, perché siamo troppo presi dai nostri interessi terreni. E in questo, e lui lo dice guardando a se stesso, con grande sincerità, ecco, dice questo. Tutti i personaggi rappresentano il mio pensiero, quello che si agita dentro di me, le mie contraddizioni, le mie colpe, no, i miei limiti. In questo grande romanzo Dostoevskij pone in modo inquietante i temi presenti nell'epistolario di Paolo di Tarso, quindi dell'amore, della speranza, della fede, della sofferenza, della libertà. Questi temi sollevano da sempre enormi problemi di carattere esistenziale e richiedono da parte di tutti una continua riflessione. Ci siamo più volte domandate, e se lo ha domandato anche Dostoevskij, si fa questa riflessione. Oggi assistiamo più che altro, abbiamo detto, alla spettacolarizzazione in funzione mediatica di questi temi, e questa ininterrotta messa in scena rimuove ogni possibilità di coscienziosa riflessione. Attenzione a questa dicitura: coscienziosa riflessione è l'elemento filosofico che Dostoevskij sviluppa, così è chiamato. Cioè, tutti i suoi personaggi infatti sono alle prese con il tema del cambiamento del loro stile di vita, no? E di solito tutti si interrogano spassionatamente sul perché rinuncino a cambiare il stile di vita, no? Cioè, tutti i giorni lo dicono, ogni momento dicono: qui bisogna cambiare il stile di vita, no? Dovremmo cambiare il stile di vita, e poi tutti quanti, i personaggi di Dostoevskij, cercano delle giustificazioni e le trovano, e anche molto, delle giustificazioni molto accattivanti per non farlo, no? E qui, e questa è una chiave di lettura se voi leggete questo romanzo. Attenzione, perché può sembrare pesante in certe descrizioni, nei dialoghi, ma emerge sempre questo fatto. Tutti stanno facendo una riflessione, la fanno anche fino in fondo, dicendo: sono un poco di buono, sono un vigliacco, sono un infingardo, sono un bugiardo, sono un pagliaccio, sono un buffone, lo dicono ciascuno di noi, no? Quindi bisogna cambiare. Poi però tutti trovano una ragione per non farlo, perché e questa è la coscienziosa riflessione, è un elemento quasi metafisico, no? Che incombe su tutti quanti. Quindi attenti a queste chiavi che servono per leggere, no? E per conoscere, per capire il testo di questo romanzo, che va letto perché è un'esperienza da fare, è come scalare l'Everest, soltanto che in questo caso non si va in sofferenza di ossigeno, perché basta leggerne 4 pagine al giorno, quindi camminando lentamente, come si fa sopra gli 8000, sopra il Col du Sud, che è l'ultima tappa. Ora, e allora, a beneficio della coscienziosa riflessione, continuiamo a leggere il capitolo intitolato Il Grande Inquisitore. La scuola non ha altra risposta da dare se non questa. Che cosa rinfaccia l'inquisitore in modo inesorabile a Gesù di Nazareth? Gli rinfaccia innanzitutto, lo sapete, di non aver ceduto alle tentazioni, a quello spirito poderoso, dice, no? A un certo punto dirà: noi ci siamo schierati con lui, perché lui sì che è un personaggio pratico, d'altra parte figlio di Dio anche lui, lo spirito tentatore, no? C'è un'ironia sorprendente. Tutti e tre i Vangeli sinottici, Matteo, Marco e Luca, con poche variazioni narrano, no? Lo conoscete tutti a memoria, l'episodio in cui lo Spirito di Dio fa andare Gesù nel deserto per essere tentato dal diavolo, da Satana, dallo spirito tentatore. Per 40 giorni e 40 notti Gesù rimane là senza mangiare né bere, alla fine ha fame e allora il diavolo tentatore si avvicina a lui. L'inquisitore, con grande acume, commenta e critica il comportamento di Gesù, che non ha ceduto alle tentazioni, no? Che avrebbero dato a lui il potere, e quindi il potere materiale, e quindi la possibilità di cambiare le cose su questa terra, no? E ora, il Dostoevskij è un grande provocatore, e noi la scorsa settimana abbiamo già letto un certo numero di pagine in proposito. Ora continuiamo la lettura. Non faremo fatica ad orientarci. Diamo la parola a Dostoevskij, il quale dà la parola al grande inquisitore, che incalza un Gesù prigioniero e silenzioso, ma a quanto pare sicuro di sé. Infatti ascolta con grande sicurezza, sicuro di sé. In tal modo tu stesso hai posto i fondamenti per la distruzione del tuo regno. E non puoi darne colpa a nessun altro, ma ben altro era ciò che ti veniva proposto. Ci sono tre forze, soltanto tre forze sulla terra, capaci di vincere e di catturare per sempre la coscienza di questi impotenti ribelli per la loro stessa felicità. E queste forze sono il miracolo, il mistero e l'autorità. Attenzione, perché è un'analisi molto raffinata questa. Tu hai rifiutato la prima, la seconda e la terza, e sei stato il primo a darne l'esempio, allorché il tremendo e sapientissimo spirito ti collocò sul pinacolo del tempio e ti disse: se vuoi sapere se sei il figlio di Dio, gettati giù, poiché di lui sta scritto che gli angeli lo afferreranno e lo sorreggeranno, e non cadrà e non si farà alcun male, e così verrai a sapere se tu sei il figlio di Dio, e così darai a vedere qual è la tua fede nel Padre tuo. Tu, ascoltate queste parole, rifiutasti la proposta e non ti lanciasti giù. Oh, certamente tu in quel frangente agisti in modo superbo e splendido, degno di un Dio, ma gli umani, questa debole schiappa sediziosa, sono essi forse degli dèi? O tu comprenderesti in quel, tu comprendessi in quel momento che facendo anche semplicemente finta di lanciarti giù, immediatamente tu avresti tentato il Signore e avresti perduto tutta la fede che avevi in Lui e ti saresti sfracellato contro quella terra che eri venuto a salvare con gioia dell'ingegnoso spirito che ti aveva tentato. Ma tu hai voluto rifiutare il miracolo e tu sapevi che il tuo oggetto sarebbe stato conservato nelle scritture, avrebbe raggiunto le profondità dei tempi e gli estremi limiti della terra, e hai concepito la speranza che, imitando te, anche le persone sarebbero rimaste con Dio senza aver bisogno del miracolo. Ma tu non sapevi che non appena l'essere umano rifiuta il miracolo, subito dopo rifiuta anche Dio, già che gli umani vanno in cerca non tanto di Dio quanto dei miracoli. E quindi, dato che non possono rimanere senza miracoli, essi si fabbricheranno dei miracoli nuovi a modo loro stavolta e finiranno col genuflettersi dinanzi al miracolo del ciarlatano, dinanzi al sortilegio dell'imbonitore, fosse pure mille volte corrotto. Vedete, scrive per ovvia. Tu non sei disceso dalla croce quando ti gridavano, pigliandosi beffe di te, scendi dalla croce, crederemo che sei tu. Tu non sei disceso perché ancora una volta non hai voluto asservire l'essere umano col miracolo e desideravi una fede libera e non una fede vincolata al miracolo, desideravi un libero amore e non già le servili effusioni dello schiavo al cospetto del potente che una volta per sempre lo ha terrorizzato. Ma anche qui tu hai giudicato troppo altamente gli umani, già che in fin dei conti costoro sono degli schiavi, seppure con la costituzione del ribelle. Guardati attorno e giudica, ecco, sono passati 15 secoli, vai e osservali. Chi hai sollevato fino a te? In fede mia l'essere umano è costituzionalmente più debole e più vile di quanto tu non lo ritenessi. È mai possibile che egli adempia i tuoi voleri? E allora, anche tu, perché hai agito così? Avendo tanta stima in lui, tu ti sei comportato come se cessassi di averne pietà, perché troppo di conseguenza hai preteso da lui. Egli è debole e vile. Che cosa si nasconde in tutto questo tumultuare che fa ora un po' ovunque contro la nostra potestà? E in questo menar vanto del suo ribellarvisi? Si tratta di un orgoglio da bambino e da scolaretto. Sono dei piccoli ragazzi che fanno rivoluzione in classe e cacciano fuori il maestro, ma verrà la fine anche per l'ebbrezza dei ragazzetti. E questa costerà loro salata. Essi rovesceranno i tempi e bagneranno di sangue la terra, ma arriveranno a capire alla fine, questi sciocchi bambini, che sono dei ribelli di fiato corto, incapaci di sostenere il peso della loro stessa ribellione. Grondanti delle proprie stupide lacrime, si confesseranno alla fine e lo faranno con disperazione. Le loro parole saranno una bestemmia, per cui diverranno ancor più infelici, perché la natura umana non tollera la bestemmia e presto o tardi si vendica. Cosicché irrequietezza, rivolta, infelicità, ecco qual è ora il destino degli esseri umani, dopo che tu hai affrontato tanta sofferenza per dar loro la libertà. Il grande profeta tuo, in visione e in allegoria, dice di aver veduto tutti i compartecipi della prima resurrezione, qui si riferisce all'Apocalisse di Giovanni, e che ce n'erano in ragione di 12.000 per ciascuna generazione. Ma non sono poi tanti costoro che hanno sopportato la tua croce, hanno sopportato decine d'anni di affamato e nudo deserto, nutrendosi di locuste, di radici, e sì, certamente tu puoi con orgoglio additarci questi figli della libertà, del libero amore, del ripero e splendido sacrificio di se stessi in nome tuo, ma tieni a mente che costoro erano in tutto qualche migliaia ed erano dei, ma tutti gli altri? E che colpa hanno tutti gli altri, i deboli, se non sono stati capaci di sopportare quel che hanno sopportato i forti? Che colpa ha un'anima debole, se non è in grado di accogliere in sé doni tanto tremendi? E allora dunque, tu sei venuto per gli eletti? Ma se è così, qui c'è un mistero che non possiamo comprendere. E se un mistero c'è, allora anche noi abbiamo il diritto di predicare il mistero e insegnare agli umani che non la libera decisione dei loro cuori è ciò che importa, e non l'amore, ma il mistero, al quale essi hanno l'obbligo di assoggettarsi ciecamente e addirittura indipendentemente dalla loro coscienza. E appunto così abbiamo fatto noi. Noi abbiamo corretto le tue gesta e le abbiamo dato per andamento il miracolo, il mistero e l'autorità. E gli esseri umani si sono rallegrati che di nuovo li conducessero come un gregge e che dai loro cuori fosse stato tolto finalmente un dono tanto tremendo che aveva arrecato loro tanto tormento. Abbiamo avuto ragione di insegnare e di agire così? Parla. Non abbiamo forse amato noi l'umanità, riconoscendo tanto umilmente la sua impotenza, alleggerendo con tanto amore il suo fardello e permettendo alla debole sua natura anche di peccare, ma con il nostro permesso? Perché ora sei venuto qui a darci in bacio? E che vuoi tu, che in silenzio ed intensamente mi guardi coi dolci occhi tuoi? Adirati pure, ma io non lo voglio, l'amor tuo, perché dal canto mio non lo amo. E che ragione avrei di nascondere qualcosa a te? Credi forse che io non sappia con chi sto parlando? Ciò che ho da dirti a te è già tutto noto. Io lo leggo nei tuoi occhi. E come potrei nasconderti il nostro segreto? Probabilmente tu vuoi appunto sentirlo dalle mie labbra. Ascoltalo dunque. Noi non siamo con te, siamo con lui. Ecco il nostro segreto. Già da gran tempo noi non siamo con te, ma con lui. Sono ormai 8 secoli. Sono precisamente 8 secoli che noi abbiamo preso da lui ciò che tu sdegnosamente hai rifiutato, quell'ultimo dono che lui ti ha offerto mostrandoti tutti i regni della terra. Noi abbiamo preso da lui Roma e la spada di Cesare e abbiamo proclamato di essere noi soli i sovrani della terra, i sovrani unici, seppure finora non siamo ancora riusciti a raggiungere in pieno il nostro obiettivo. Ma di chi è la colpa? Oh, il nostro programma è ancora soltanto agli inizi, ma l'inizio c'è stato. Ancora a lungo se ne dovrà aspettare il compimento e ancora molte sofferenze patirà la terra, ma noi raggiungeremo la meta e diverremo Cesari. E allora sì che provvederemo all'universale felicità degli esseri umani, ma pensare che tu avresti potuto fin da allora prendere la spada di Cesare, perché tu rifiutasti quell'ultimo dono? Accettando questo terzo consiglio del possente spirito, tu avresti realizzato in pieno tutto ciò che l'essere umano cerca su questa terra, e cioè dinanzi a chi genuflettersi, a chi affidare la propria coscienza, e in che modo, infine, riunirsi tutti in un indiscusso, comune, concorde formicaio, già che l'esigenza di una unione universale è il terzo e ultimo assillo degli umani. Accettando il mondo e la porpora di Cesare, tu avresti fondato un reame universale e avresti dato a tutto il mondo la pace, già che chi mai può avere il dominio sulle persone se non coloro che hanno il dominio della loro coscienza e che hanno in mano il pane loro? E noi abbiamo appunto preso la spada di Cesare e senza dubbio, prendendola, abbiamo rifiutato te e ci siamo messi al seguito di lui. Oh, ne passeranno ancora dei secoli nel bailamme della libera intelligenza, della scienza umana e dell'antropofagia, poiché avendo cominciato a identificare la loro torre di Babele senza di noi, finiranno col mangiarsi a vicenda. Ma verrà pure un giorno che la fiera si avvicinerà a noi e si metterà a leccare i nostri piedi e ad annaffiarli con le lacrime sanguinolente dei suoi occhi, e noi monteremo sulla fiera e innalzeremo la coppa e su questa sarà scritto mistero. Ma allora, e soltanto allora, sopravverrà per gli esseri umani il regno della pace e della felicità. Tu sei orgoglioso dei tuoi eletti, ma con te ci sono solo gli eletti, mentre noi diamo la pace a tutti. E non basta. Quanti di questi eletti, quanti dei forti che sarebbero potuti divenire eletti si sono stancati alla fine di aspettarti e hanno portato e continuano a portare le loro forze in altri campi e finiscono col levare proprio contro di sé la loro libera bandiera? Ma sei stato tu che hai innalzato questa bandiera. Con noi altri invece tutti saranno felici, e non continueranno più né a ribellarsi né a sterminarsi l'un l'altro, come nella libertà tua per tutta la terra. Oh, noi li convinceremo che soltanto allora diventeranno liberi, quando rinunceranno alla loro libertà e si sottometteranno a noi. Loro stessi si convinceranno che noi abbiamo ragione, perché si ricorderanno a quali orrori di schiavitù e di convulsioni sociali li aveva condotti la libertà tua, e inneggeranno a noi. Sì, voi soli siete in possesso del mistero di lui, e noi facciamo ritorno a voi, salvateci da noi stessi. Chi è stato il principale artefice di questa incomprensione? Parla. Chi ha scompigliato il gregge e lo ha sparpagliato per vie sconosciute? Ma il gregge di nuovo si radunerà e di nuovo si sottometterà, e stavolta per sempre. Allora noi gli daremo una quieta, umile felicità, una felicità da esseri deboli, quali costituzionalmente essi sono. Noi li persuaderemo alla fine a non essere orgogliosi, perché tu li hai sollevati in alto, e così hai insegnato loro a inorgoglirsi. Dimostreremo loro che sono deboli, che non sono altro che dei poveri bambini, ma che in compenso la felicità bambinesca è la più soave di tutte. Essi si faranno timidi e si abitueranno a girare gli occhi verso di noi e a stringersi a noi, tutti spaventati come pulcini alla chioccia. Ad ogni movimento che faranno proveranno un terrore di noi, insieme un orgoglio della potenza e dell'intelligenza nostre, tanto grandi da aver saputo ammansire un così indocile gregge di migliaia di milioni. Le loro intelligenze si intimidiranno, i loro occhi diventeranno facili alle lacrime come quelli dei bambini, ma con altrettanta facilità a un nostro cenno passeranno all'allegria e al riso, alla più limpida gioia e alle beate canzoncine infantili. Sì, noi li obbligheremo a lavorare, ma nelle ore libere dal lavoro daremo loro alla loro vita un affetto come di gioco infantile. Noi permetteremo loro anche il peccato. Sono così fragili e impotenti, e loro ci vorranno bene come bambini, per il fatto che noi permetteremo loro di peccare. Noi diremo loro che ogni peccato sarà rimesso se compiuto col permesso nostro, e il permesso di peccare noi glielo concederemo perché li amiamo, e il castigo di questi peccati, ebbene, lo assumeremo a carico nostro, e loro ci adoreranno come benefattori che si sono accollati i peccati loro di fronte a Dio, ed essi non ci terranno nascosto assolutamente nulla di loro stessi. Noi permetteremo loro o proibiremo di vivere con le loro mogli e amanti, di avere o non avere figli, sempre regolandoci sul loro grado di docilità, ed essi si sottometteranno a noi lietamente e con gioia, perfino i più torturanti segreti della loro coscienza porranno in mano a noi, e noi tutto risolveremo, ed essi si affideranno con gioia alla decisione nostra, perché questa li avrà liberati dal grave affanno e dai tremendi tormenti che accompagneranno ora la decisione libera e personale, e tutti saranno felici, tutti gli esseri a milioni, eccettuate le migliaia di quelli che ne avranno il governo, già che noi soli, noi che dovremo custodire il segreto, saremo infelici. Ci saranno migliaia di milioni di fanciulli felici e 100.000 martiri su cui peserà la maledizione della conoscenza del bene e del male. In silenzio essi morranno, in silenzio si estingueranno nel nome tuo, e oltre tomba non troveranno che la morte. Ma noi manterremo il segreto, e per la loro stessa felicità li culleremo nell'illusione di una ricompensa celeste ed eterna. Infatti, seppure ci fosse qualcosa nel mondo di là, non sarebbe davvero per della gente simile a loro. Dicano e profetizzano che tu verrai e di nuovo sarai vittorioso. Tu verrai con i tuoi eletti, ma noi diremo che essi hanno salvato soltanto se stessi, mentre noi abbiamo salvato tutti quanti. Dicono che sarà ricoperta d'obbrobrio la meretrice assisa sulla fiera che regge fra le mani la coppa del mistero, che di nuovo si leveranno a tumulto i deboli, lacereranno la porpora di lei e denuderanno il suo sordido corpo. Ma allora io mi leverò e ti additerò le migliaia di milioni di fanciulli infelici, ignari del peccato, e noi che ci saremo accollati i peccati loro per farli felici, noi ci pianteremo dinanzi a te e diremo: condannaci se puoi e se osi, sappi che io non ti temo, sappi che anch'io sono stato nel deserto, anch'io mi sono nutrito di locuste e di radici, anch'io ho benedetto la libertà con la quale tu avevi benedetto gli esseri umani, e anch'io mi ero preparato ad entrare nel numero degli eletti tuoi, nel numero dei capaci e dei forti, bramando di compiere il numero, ma io ho aperto gli occhi e non ho voluto servire la follia, ho virato di bordo e mi sono aggregato alla schiera di quelli che hanno corretto le tue gesta. Ho girato le spalle agli orgogliosi e mi sono rivolto agli umili. Ciò che io sto dicendo a te si avvererà e il regno nostro sarà fondato. Ti ripeto, domani stesso tu vedrai come questo docile greco al mio primo cenno si lancerà ad ammassare le braccia ardenti al tuo rogo, al rogo sul quale ti farò bruciare, per essere venuto qui ad intralciarci, perché se mai c'è stato uno che più d'ogni altro ha meritato il nostro rogo, questo sei tu. Domani ti farò bruciare. Dixit, ho detto. Ivan tacque. Si era accalorato parlando e aveva parlato con trasporto, ma quando ebbe finito di colpo sorrise. Alyosha, che lo aveva sempre ascoltato in silenzio e che verso la fine in un'insolita agitazione aveva più volte accennato, poi frenandosi a interrompere il discorso del fratello, d'improvviso cominciò a parlare come gli fosse cascata dentro una molla. E che cosa dice Alyosha, un po' sconvolto dal racconto di Ivan? Lo vedremo nel prossimo itinerario, in cui concluderemo la lettura di tutto il capitolo del Grande Inquisitore. Così la parte più tosta, chiamiamola così, l'avete letta, l'abbiamo già letta, ma potete rileggerla, perché vedete che va letta con calma ed è veramente una coscienziosa riflessione che ispira questa lettura. E l'ispirazione proveniente dall'epistolario di Paolo di Tarso, che è considerato uno dei testi più significativi della sapienza poetica ellenistica in lingua greca, è presente non solo nelle opere di Dostoevskij, ma in molti significativi romanzi di età moderna e contemporanea. E quindi torniamo ad occuparci del nostro compagno di viaggio, dell'autore dell'epistolario più famoso della storia del pensiero umano. La scorsa settimana abbiamo fatto visita a Tarso, vi ricordate? E abbiamo potuto constatare che in questa città l'ufficio anagrafe del primo secolo non esiste più, non è più consultabile. E quindi la data di nascita di Saul, di Paolo, ammesso che sia nato a Tarso, noi non la conosciamo. È probabile che la data di nascita di Saul, di Paolo, coincida approssimativamente con quella della nascita di Gesù di Nazareth. Gesù è nato intorno al 7 avanti Cristo, tra il 7 e il 4 avanti Cristo, dicono gli studiosi, le studiose di filologia. Saul è nato quindi circa 2000 anni fa. E gli anni in cui Paolo di Tarso ha realizzato la sua opera, per cui è rimasto nella storia, sono all'incirca compresi tra il 36 e il 60 dopo Cristo, naturalmente. La maggior parte delle studiose e degli studiosi colloca la sua morte a Roma tra il 62 e il 64. C'è però una corrente di pensiero che parla del 67, ma gli anni sono questi. Guardate sul punto 1 del repertorio. Per la prima metà della sua vita, Saul è stato un osservante ebreo della diaspora, quindi della migrazione, in territorio ellenistico. Quindi un ebreo osservante che appartiene al gruppo sociale e religioso dei farisei. Paolo di Tarso, Saul Tarsensis, è un fariseo della diaspora. Cosa significa? Significa qualcosa. La parola fariseo, intanto, in ebraico perushim, significa separato, cioè che non vuole contaminarsi con gli altri, quindi che sta ad una debita distanza. Perugim. Noi abbiamo sentito parlare dei farisei attraverso la letteratura dei Vangeli, no? E ne abbiamo sentito parlare in modo malevolo. Gesù accusa spesso i farisei di svuotare di senso la parola di Dio con i loro cavilli legali. Attenzione, dobbiamo riflettere su questo. Gesù poi consiglia ai suoi discepoli di fare quello che i farisei insegnano, senza però imitarli nei loro comportamenti così pedanti, così legalizzati, no? così formali. Guardate, a questo proposito voi potete consultare, possiamo consultare il testo del Vangelo secondo Marco al capitolo 7, dai versetti 1 al 13, il testo del Vangelo secondo Matteo al capitolo 23, dal versetto 1-36. Guardate, leggete questi brevi testi tenendo conto che oggi prendono di mira non tanto i farisei, che la metafora, l'allegoria continua ad essere valida, ma gli ipocriti contemporanei, no? Se leggete quei testi ci vedete è una ipocrisia contemporanea che ci circonda con grande abbondanza, e c'è una forma di ipocrisia, di falsità, di finzione, di impostura, di infingardaggine che volete mettere in evidenza perché la vedete intorno a noi oggi. Beh, scrivete quattro righe in proposito, perché questi testi di cui si consiglia la lettura, e fatelo questo esercizio, perché cosa volete? Sono mezza pagina in tutto, ma mezza pagina per volta noi costruiamo una sequenza che è utile, che è una struttura, è un'unità di apprendimento utile, no? Per seguire, no? L'evoluzione soprattutto della figura del personaggio che stiamo incontrando. Ma chi sono i farisei? E Gesù, si domandano le studiose e gli studiosi, è appartenuto, almeno per un periodo della sua vita, a questo gruppo sociale? Cioè, anche Gesù di Nazareth è stato un fariseo? Molto probabilmente, sì, anzi, certamente. I farisei formano un gruppo all'interno dell'ebraismo composto da laici. Sono artigiani, commercianti, operai, e se potessimo usare un termine contemporaneo potremmo dire che provengono dalla piccola borghesia. E tra i farisei esiste una categoria particolare, quella dei rabbi, ed anche Gesù di Nazareth inequivocabilmente viene chiamato rabbi, quindi appartiene a questa categoria. Il rabbinato laico, attenzione, è una forma di artigianato religioso legale, cioè i rabbi sono maestri specializzati nella lettura della Torah, nell'interpretazione della legge contenuta nei libri del Pentateuco. Sapete che Penta vuol dire cinque, Teucos libri, quindi i primi cinque libri dell'Antico Testamento abbiamo studiato queste cose: Genesi, Esodo, Levitico, Numeri, Deuteronomio. Come sappiamo, i tre quarti del testo del Pentateuco è composto da leggi, no? Dalla Torah, che significa la legge uguale per tutti. Questo è il significato, non la legge basta. La legge uguale per tutti significa. E quindi è un concetto molto importante, che lo si rimuove oggi con grande sistematicità, mentre ci si proclama difensori della fede. Come sappiamo, quindi, il rispetto della legge uguale per tutti ha un valore fondamentale nell'ebraismo, e la vita quotidiana è regolata da 300 norme che bisogna rispettare, e per rispettarle bene spesso c'è bisogno di un consiglio, di una consulenza, no? Lo dice anche l'Antico Testamento: consultati, no? Dice sempre, no? C'è questo, no? Ecco, chiedi consiglio, consultati, ecco, questo è di una consulenza. I rabbi sostano fuori dalle mura del tempio, mettono il loro tavolino da campeggio lì, la loro seggiolina, si siedono lì, aspettano i clienti che arrivano, aspettano i clienti, cioè coloro che hanno bisogno di una consulenza, perché le leggi sono tante, sono complicate, e non bisogna sbagliare nel rispettarle. Ci possono essere particolari cavilli, no? Da risolvere. Ora, i rabbi Poi questo succederà anche, per esempio, in tutti i monoteismi, ma nell'Islam, per esempio, anche ora, no? Dove ci sono i giuristi, che se vengono interpellati di fronte ad una situazione per capire come ci si debba comportare, no? E i rabbi, per le loro prestazioni, usufruiscono di un piccolo compenso. Spesso è un compenso in natura, no? Cioè un po' di formaggio, un po' di farina, una colomba, un pollo, quattro uova, ecco, cioè questo. E naturalmente si accontentano, non lo fanno per denaro, lo fanno per vocazione, no? Ora, il compenso ci vuole perché fa parte del rito, no? Ora, ed è inequivocabile il fatto che anche Gesù di Nazareth viene chiamato rabbi e la letteratura dei Vangeli ci dice che viene consultato, no? Come ci si comporta? Lui rovescia poi, no, le norme, ma le rovescia da fariseo, cioè da quella posizione che ha, no? E difatti Paolo di Tarso lo interpreta così, no? Come rinnovatore dell'ebraismo, no? La legge uguale per tutti va umanizzata, no? Ancora di più, proprio perché la legge è uguale per tutti. Ora, i farisei sono un gruppo religioso molto serio, e insegnano una profonda e amorosa obbedienza della legge di Yahweh. Conservano le antiche interpretazioni della parola dell'Antico Testamento e ne studiano sempre di nuove. E naturalmente dalla categoria dei farisei arrivano soprattutto gli scrivani poi dei libri sacri. La parola fariseo, dicevamo appunto in ebraico, perugim, significa separato, colui che non vuole contaminarsi con altri. Da chi sono separati i farisei nel mondo ebraico? No? Da chi? E guardate sul punto 2 del repertorio, studiamo un po' questo problema, perché nel mondo ebraico ci sono altri gruppi sociali da cui i farisei vogliono stare separati. E altro importante gruppo sociale, che ci serve questo catalogo, lo studio di questo catalogo per capire di che cosa stiamo parlando, altro importante gruppo sociale è quello dei Sadducei, che prendono il nome dal leggendario sacerdote Sadoc. I Sadducei, attenzione, formano il gruppo dell'aristocrazia conservatrice e sono le famiglie dei Sadducei che esprimono il sommo sacerdote e i membri del Sinedrio, cioè il consiglio dei sacerdoti. Quindi i Sadducei sono la casta sacerdotale, mentre i farisei sono dei laici. E i Sadducei riescono a mantenere i loro privilegi in questo momento venendo a patti e collaborando con i romani, con gli occupanti, no? Sono quelli che trattano. E per molti aspetti quindi i farisei e i sadducei sono profondamente divisi, cioè i farisei non sono collaborazionisti, stanno bravi ma non sono collaborazionisti. Ma l'elemento ideologico che li divide, guardate, in modo fondamentale, del quale dobbiamo essere consapevoli in funzione della didattica della lettura e della scrittura, è il fatto che, attenzione, i farisei credono nella risurrezione dei morti e fanno riferimento a due libri fondamentali della letteratura veritica. I loro manifesti sono il libro di Daniele e il secondo libro dei Maccabei, mentre i Sadducei non credono alla risurrezione dei morti, e gli scontri su questo punto sono notevoli all'interno dell'ebraismo. Quindi attenzione, perché quella è una cultura molto effervescente, e difatti poi sul piano della letteratura, dell'arte, di tutto, no? L'ebraismo ha, perché c'è un'effervescenza che stimola a pensare, a riflettere, a produrre cultura, no? Lo abbiamo già visto quando abbiamo studiato la letteratura veritica, no? Quindi per opporsi alla traduzione in greco, si scrivono in greco delle opere che diventano delle opere d'arte, perché i capolavori che poi entrano nella scrittura tradotta in greco, no? Questi paradossi sono formidabili, ma sono la cultura nella quale noi viviamo e della quale dobbiamo appropriarci. Per rendersene conto di quello che abbiamo detto, è utile fare un esercizio, e fatelo questo esercizio, perché è opportuno leggere il testo degli Atti degli Apostoli dal capitolo 23, dal versetto 1 all'11, cioè, poche righe, e ci si può anche un po' allargare però nella lettura intorno a questo frammento, che costituisce l'unità di apprendimento, dove si racconta che Paolo, in situazione di difficoltà a Gerusalemme, approfitta proprio della rivalità ideologica tra farisei e sadducei. Andate a leggere e vedete come si comporta ora che sapete questo, perché se uno non lo sa, non le coglie, non la gusta quella lettura, cioè non ci entra dentro, no? In modo consapevole, no? E il fatto che Paolo sia un fariseo e che i farisei credano nella risurrezione dei morti, guardate, è un elemento significativo. Qualcuno tra gli studiosi, fondamentale poi, no, nella sua formazione, che serve a capire meglio il perché della sua militanza come apostolo di Gesù risorto, no? Cioè, il concetto della risurrezione, che tradotto in greco corrisponde alla bellissima parola Anastasia, fa quindi già parte della sua formazione culturale ed è già presente dentro l'ebraismo, non solo l'ebraismo riformatore. Ora, a questo proposito, potete informarvi e fate anche quest'altro esercizio leggendo un'altra significativa unità di apprendimento. Il capitolo 12, cioè l'ultimo capitolo, sono appena 13 versetti, del libro di Daniele, che è uno dei testi su cui si forma anche Gesù di Nazareth, prima di tutto, no? E che, lo vedremo quando studieremo più da vicino la letteratura, proprio la letteratura dei Vangeli, questo fatto, che tradotto in greco viene studiato con interesse nella comunità della diaspora ebraica ellenistica. Diamo ora un'occhiata rapidamente anche agli altri gruppi sociali di cui si compone l'ebraismo al tempo dell'ellenismo. Guardate sul punto 3. Nell'ebraismo, oltre ai farisei e ai sadducei, che abbiamo imparato a distinguere, ci sono, e poi ci servirà per capire un fatto molto significativo, che riguarda Paolo di Tarso, ci sono altri significativi gruppi sociali. Intanto c'è il gruppo dei pubblicani, che sono laici e rappresentanti di una borghesia attiva che non ha particolare interesse per la tradizione religiosa, neppure per la politica. I pubblicani sono attivi collaborazionisti con gli invasori romani, con i quali fanno grandi affari, a loro questo interessa. E publicanus, difatti, in latino significa appaltatore, e i pubblicani vengono utilizzati dai romani. Ai pubblicani romani avevano dato l'appalto per la riscossione delle imposte, insomma erano un po' come i fratelli Salvo in Sicilia al tempo di Andreotti, sì, avevano l'appalto per la riscossione dei tributi, no? Erano il nervo della corrente andreottiana in Sicilia. Il senatore non era mafioso, ma aveva delle amicizie molto pericolose, insomma. No? Dico non era, anche non è ancora vivo. Ora, quindi riscuotevano le tasse per conto dell'impero, perché gli ebrei, attenti, ritenevano una cosa impura pagare le tasse direttamente ai romani, e i romani questo l'avevano capito ed erano abilissimi ad utilizzare: non le volete pagare a noi? Benissimo, pagatele agli appaltatori ebrei, allora le pagate voi, poi loro i romani erano abilissimi a fare questo gioco e rispettavano moltissimo le culture altrui proprio in questo senso. No. Ora, i pubblicani versavano un canone ai romani, cioè si addossavano l'impurità,
esatto.
E i romani davano loro la facoltà di trasformare questo canone in una tassa che loro poi riscuotevano con un consistente tornaconto. Tra l'altro loro sapevano bene chi aveva i soldi e chi no, e quindi agivano anche di conseguenza con una certa oculatezza, no? Quindi ora, tre volte non ha capito niente. Naturalmente i pubblicani erano molto invidi ai farisei, mentre erano più tollerati dai sadducei, perché anche essi erano piuttosto compromessi con gli invasori. Altro gruppo sociale, attenzione, è quello degli zelotti, che è il partito combattente, è il partito degli integralisti, degli estremisti, che sostengono la resistenza armata contro i romani, con il sistema del terrorismo urbano, e difatti la provincia di Palestina, la provincia di Giudea, nessuno ci voleva andare lì, perché evidentemente c'era una guerra di resistenza in corso, ed era una guerra terribile, e quasi quotidianamente a piccoli gruppi o singolarmente gli zeloti assalivano i soldati romani e gli ebrei collaborazionisti, e lo facevano armati di zelot, da qui il nome di zeloti. Che cos'è lo zelot? Lo zelot è un pugnale corto ma a spirale che feriva mortalmente. Se lo mettevano sotto l'ascella, E poi passavano all'attacco, assaltavano le guarnigioni romane sapendo di rimetterci la pelle, quindi erano kamikaze, no? E venivano catturati, uccisi sul posto di solito, no? A volte se la cavavano, conoscendo bene l'ambiente, di solito catturati, e settimanalmente a piccoli gruppi venivano giustiziati o con la crocifissione o infilzati dalle lance, tipo fucilazione, lancificazione, infilzati dalle lance per evitare loro di fare propaganda urlando dalla croce. Difatti è stato in quel momento in cui i romani hanno spostato le condanne a morte dai centri delle città dove erano esemplari sul Golgota, cioè fuori dalla città, lontano dal pubblico. Perché? Ma perché gli zeloti dalla croce facevano prima di morire il loro comizio, tremendo, no, aizzando il popolo alla rivolta e suscitando quindi anche manifestazioni di dissenso contro i romani. Sappiamo che anche Gesù di Nazareth muore in un affare zelota, così lo chiamano le studiose e gli studiosi, perché tra coloro che lo seguono ci sono molti appartenenti a questo gruppo sociale. Quindi Gesù di Nazareth viene arrestato ed è coinvolto in questa situazione, no? Ed è innocente, ma difatti lui fa un discorso completamente diverso da quello degli zeloti, però paga poi lo scotto di questo. Così questo ci dicono gli storici. Dobbiamo poi, se no non avrebbe senso pensare alla passione, alla morte, alla risurrezione di Gesù, se non ci fosse un pretesto di questo genere. Chi è che lo conosceva Gesù di Nazareth, per cui no, cioè mica era un personaggio particolare, no, quindi è una persona praticamente qualunque che vive, no, una storia qualunque, che ha un senso in quel contesto, in quella realtà, no? Quindi se Logos si incarna nella realtà storica, si incarna nella realtà storica. No, no. E poi quello che viene raccontato è metaforico, è allegorico, no? È amplificato dalla sapienza poetica. No? Dobbiamo poi ricordare tra i gruppi sociali anche quello degli esseni. Anche gli esseni sono in profondo dissenso con la società e con gli invasori, e quindi usano una strategia diversa. Loro si separano dalla società stessa, escono dalle città, dai villaggi e vanno a vivere nelle grotte attorno alle coste deserte del Mar Morto, cioè conducono una vita monastica. E a suo tempo noi abbiamo già studiato i famosi manoscritti scoperti a Qumran, vi ricordate? Contenenti brani dell'Antico Testamento conservati dalla comunità degli Esseni. Sono stati scoperti in vasi di terracotta in quelle grotte che ci sono lì. Su questo specifico argomento torneremo in futuro, quando ci occuperemo in modo più preciso dei testi dei Vangeli. Ma comunque ricordiamoci gli Esseni, quindi questi monaci che vivono nelle grotte intorno al Mar Morto, è una zona turistica, tra l'altro oggi non si può andare a visitare, no? Molto interessante. C'era anche l'acqua dolce in quelle grotte, quindi si viveva come in piccoli appartamenti monolocali. Ricordiamoci gli Esseni, perché fra un po' entreranno in gioco per capire una questione. Dopo aver messo a fuoco le caratteristiche dei gruppi sociali più importanti del mondo ebraico, dopo aver puntualizzato il fatto che Paolo è un fariseo, dobbiamo domandarci che cosa significa essere farisei fuori dalla terra di Canaan, cioè fuori dalla Palestina, fuori da Gerusalemme. Tarso è una città dove gli ebrei della diaspora, che ci sono emigrati da anni, parlano il greco, tengono comportamenti secondo lo stile di vita ellenistico. Paolo è quindi un fariseo della diaspora ebraica in territorio ellenistico. E che cosa poteva fare in Asia Minore un ebreo fariseo in lingua greca? Qualcosa sappiamo su che cosa potesse fare, ma prima di rispondere a questa domanda dobbiamo occuparci di un'altra questione. Guardate, 4 e 2 settimane fa noi abbiamo studiato alcuni aspetti significativi della prima lettera ai Tessalonicesi, vi ricordate? Abbiamo potuto constatare che nella prima lettera ai Tessalonicesi, che è il primo, l'abbiamo subito messa in gioco perché è il primo scritto di Paolo di Tarso, conosciuto, e il primo testo della storia del cristianesimo. Quindi in questa lettera emerge un importante catalogo di termini comuni, che sono parusia, anastasis, elpis, pistis, agape, che sono mutuati dal glossario dell'ellenismo e trasformati in eloquenti parole chiave a servizio di una nuova letteratura, no? La letteratura dei Vangeli. Questa sera ci occupiamo del testo della seconda lettera ai Tessalonicesi. Le studiose e gli studiosi di questo testo ci danno dei ragguagli in proposito, cioè ci fanno notare che lì per lì sembra una lettera scritta come continuazione della prima, ma ci fanno anche osservare che in realtà non c'è un rapporto diretto tra queste due lettere. Trae in inganno il fatto che lo scrittore della seconda lettera ai Tessalonicesi usi frasi simili e parole uguali, ma complessivamente lo stile è diverso. E risulta che tra il testo della prima lettera ai Tessalonicesi, scritto nell'anno 51, e il testo della seconda, scritto alla metà degli anni 60, ci sono più di 10 anni di distanza. E in tal caso Paolo, quando la seconda lettera ai Tessalonicesi è stata scritta, era probabilmente già morto. Abbiamo detto che lo stile delle due lettere è diverso. E allora chi può aver scritto il testo della seconda lettera ai Tessalonicesi? Guardate, il testo della seconda lettera ai Tessalonicesi è certamente opera di uno scrivano che ha fatto parte del gruppo di Paolo e che molto probabilmente scrive da Roma. E c'è una mentalità molto concreta nella seconda lettera ai Tessalonicesi e soprattutto c'è un elemento fondamentale su cui noi dobbiamo puntare la nostra attenzione. Nel testo della seconda lettera ai Tessalonicesi si modifica il concetto della parusia, cioè l'idea della venuta gloriosa del Signore prende una forma diversa rispetto alla stessa idea contenuta nel testo della prima lettera ai Tessalonicesi, e questa è una chiave di volta. E lo scrivano della seconda lettera ai Tessalonicesi non compone un testo senza tener conto a maggior ragione se è già morto, del pensiero di Paolo. E quindi noi dobbiamo ritenere che anche Paolo di Tarso, anzi proprio lui, abbia cambiato idea sulla parusia, cioè sulla venuta gloriosa del Signore rispetto alla prima lettera ai Tessalonicesi. Guardate sul punto 2 del repertorio, cioè, rispetto alla prima lettera, 4, rispetto alla prima lettera ai Tessalonicesi, la seconda lettera ci fa capire che l'atmosfera a Tessalonica è molto cambiata rispetto al decennio precedente. Nella seconda lettera ai Tessalonicesi assistiamo a quella che è stata chiamata dagli studiosi e dagli studiosi di filologia ellenistica la crisi della speranza. Crisis helpium, la crisi della speranza. E se c'è una parola chiave che emerge nella seconda lettera ai Tessalonicesi, questa è proprio la parola realismo. Qui il Signore non torna, ha deciso che per ora non torna, e quindi bisogna essere realisti, si dicono, no? E giustamente. Ora, e il concetto di realismo è molto significativo, perché attorno ad esso si sviluppa quella mentalità che ha rapidamente assunto la Chiesa di Roma, cioè una chiesa accomodante, come la chiamano gli gnostici in senso denigratorio, ma questa è un'altra storia che incontreremo strada facendo, che partorisce una dottrina molto concreta, lì forse c'è scritto dottrinale, ma era, e una linea ideologica che si inserisce e si adatta con grande flessibilità nella realtà delle cose di qua giù. E quindi, e non è casuale il fatto che noi stiamo leggendo il capitolo intitolato Il Grande Inquisitore, che ha proprio per tema il concetto della parusia e la sua evoluzione, no? Ora, nel brano che ora leggeremo, fra un po', ora prima facciamo alcune considerazioni, della seconda lettera ai Tessalonicesi, troviamo un insegnamento sulla parusia molto diverso da quello della prima lettera. Soprattutto è sparito il concetto di anastasia, cioè l'idea della resurrezione. E forse questo è un concetto chiarito. Nella seconda lettera ai Tessalonicesi emerge il pensiero che per non perdere la speranza è necessario essere realisti e non apocalittici. Cosa significa? Le studiose e gli studiosi di filologia ellenistica ci fanno notare che l'autore della lettera ha utilizzato uno stile che è stato creato proprio nel periodo dell'ellenismo, chiamato di carattere omeopatico. Che cosa significa? Si sa che l'omeopatia, questo termine ha dato poi il nome ad una medicina, ma prima è stato usato in chiave letteraria questo termine. Attenzione. Si sa che l'omeopatia cura la malattia con la somministrazione, no, a dosi piccolissime, infinitesimali, di farmaci che provocano un sintomo analogo, no? Quando abbiamo la febbre noi prendiamo la bella donna che fa venire la febbre, no? Ora, ebbene, qui per essere realisti e per contrastare una mentalità apocalittica, lo scrittore o la scrittrice usa in dosi moderate, ben calibrate, un genere letterario apocalittico. Inserisce delle dosi non apocalittiche per vaccinare il lettore, le lettrici e i lettori. E l'autore della seconda lettera ai Tessalonicesi è uno scrittore, uno scrivano, che conosce bene questo genere letterario, conosce bene i libri dei profeti, il libro di Daniele, quel di Isaia, di Ezechiele. E l'autore della seconda lettera ai Tessalonicesi è uno scrivano che insegna chiaramente a non considerare prossima la parusia, cioè a non pensare che il giorno della venuta gloriosa del Signore sia molto vicino. Perché? Ma perché questo creava degli effetti, qualcuno se ne approfittava pure. Cioè, tanto il Signore deve venire, che cioè, vada a lavorare stamattina, no? Oppure no, questa cosa, ma no, lasciamo perdere. E questo, naturalmente, infatti, prima ci dovrà essere la ribellione finale, ma prima ancora si manifesterà l'uomo malvagio che tenterà di opporsi a Dio. Questi sono concetti che stanno nell'Antico Testamento, nei libri che abbiamo citato ora. Siccome, ricorda l'autore ai suoi lettori, la misteriosa potenza del male è già in atto, anche se per ora è come frenata e impedita, non bisogna lasciarsi prendere da fanatismi religiosi. E non bisogna, con la scusa che prossimamente arriva la parusia, trascurare i propri impegni, il lavoro, lo studio, la famiglia, via, e via di, la politica e via dicendo. Cioè, questo comportamento porta ad una vita disordinata, sregolata, mentre è necessario costruire l'avvenire mettendosi in cammino nella società insieme alle altre persone, con molta concretezza e molto realismo. Quindi meno fanatismi religiosi e più concretezza reale, più azione esistenziale. Ora, gli studiosi di filologia ellenistica ritengono che la seconda lettera ai Tessalonicesi non sia stata scritta da Paolo, ma ritengono che le idee in essa contenute, sebbene diverse dalle idee della prima lettera, siano comunque idee di Paolo. Tutte le studiose, tutti gli studiosi sono d'accordo nel dire che tra gli anni 50 e gli anni 60 Paolo di Tarso abbia dovuto cambiare idea, cioè cambiare strategia sulla parusia, perché la venuta del Signore è in ritardo. Il mondo cambia e anche la strategia della storia della salvezza deve cambiare prospettiva. E Paolo lo fa, no? Quindi con grande apertura. Quando e per quale motivo voi avete pensato che fosse necessario essere realiste? Essere realisti, no? Quante volte lo diciamo? Qui bisogna essere. Beh, scrivete quattro righe in proposito. E ora leggiamo due frammenti tratti dalla seconda lettera ai Tessalonicesi, attribuita a Paolo di Tarso, ma considerata deutero-paolina, e così la considerano le esperte e gli esperti, scritta dopo gli anni 60 del primo secolo. Fratelli e sorelle, per quanto riguarda il ritorno del nostro Signore Gesù Cristo e il nostro incontro con Lui, quindi la parusia, vi raccomando una cosa: non lasciatevi confondere le idee tanto facilmente. Non mettetevi in agitazione se qualcuno dice che il giorno del Signore è ormai presente. E vedete, se noi non avessimo fatto questa introduzione e ragionato, quando leggiamo questa lettera, se la leggiamo di pure, cioè noi non capiamo quasi nulla di quello che viene detto, no? Cioè, siamo completamente fuori dal solco, no? Bisogna invece entrare in questa dinamica e capire. Cioè, o afferma di averlo saputo per mezzo di una rivelazione, apocalipsos è la parola, quindi non vi fate delle idee, no? Apocalittiche su questo, o da qualche discorso, oppure da una lettera che fanno passare come mia. Cioè, non lasciatevi imbrogliare da nessuno in alcun modo, cioè non fate gli apocalittici, c'è nel testo greco, perché il giorno del Signore non verrà prima che ci sia stata la ribellione finale e si sia manifestato l'uomo malvagio destinato alla distruzione. Volevo farvi notare perché Dostoevskij ha chiamato la ribellione, la rivolta, quel capitolo che noi abbiamo letto in queste settimane. È chiaro o no? Entriamo in questo meccanismo di comprensione dei dati che riguardano la cultura. Come dice la Bibbia, costui verrà a mettersi contro tutto ciò che gli umani adorano e chiamano Dio. Si metterà in trono con la pretesa di essere Dio. Non ricordate che vi ho già detto queste cose quando ero tra voi? Ora sapete perché quel malvagio non riesce a manifestarsi. C'è qualcosa che lo trattiene fino a quando non sarà venuto il suo momento. La forza misteriosa del male è già in azione, ma perché si manifesti pienamente è necessario che sia stato tolto di mezzo chi la impedisce. Soltanto allora quel malvagio si manifesterà, ma il Signore Gesù, come dice la Bibbia, lo ucciderà con il soffio pneuma della sua bocca, lo distruggerà con lo splendore del suo ritorno. Il malvagio verrà con la potenza di Satana, con tutta la forza di falsi miracoli, di falsi prodigi. Userà, notate questo testo come assomiglia a quello del grande inquisitore. Avete orecchiato questo fatto? Ora capite che operazione esegetica fa Dostoevsky, un'operazione di grande valore culturale, cioè mica scrive delle cose a caso, no, ricostruisce il suo testo, no, con uno stile che è uno stile di grande portata dal punto di vista culturale. Il malvagio verrà con la potenza di Satana, con tutta la forza di falsi miracoli, di falsi prodigi, userà ogni genere di inganno maligno per fare del male a quelli che andranno in rovina. Questi si perderanno perché non hanno accolto e non hanno amato la verità, quella verità che li avrebbe salvati. Perciò dunque Dio manda a questa gente una forza di inganno, in modo che essi credano alla menzogna. Così tutti quelli che non hanno creduto alla verità, ma hanno trovato gusto nel male, saranno condannati. Fratelli e sorelle, in nome del Signore Gesù Cristo, io vi do un comando. State lontani da quei fratelli che vivono una vita disordinata e vanno contro le istruzioni che hanno ricevuto da me. Voi sapete bene come dovete fare per seguire il mio esempio. Quando sono stato in mezzo a voi, io non sono rimasto in ozio. Non mi sono fatto mantenere da nessuno, ma ho lavorato giorno e notte con grande fatica, perché non volevo essere un peso per nessuno. Certamente avevo qualche diritto, ma ho fatto così per darvi un esempio da imitare. Infatti, quando ero con voi, vi ho dato questa regola: chi non vuol lavorare non deve neanche mangiare. Ora sento dire che alcuni di voi vivono in maniera svergolata, non fanno niente, anzi fanno continue sciocchezze. In nome del Signore Gesù Cristo, io ordino e raccomando a questi fratelli di lavorare tranquilli e di guadagnarsi da vivere. Voi altri, fratelli e sorelle, non lasciatevi scoraggiare nel fare il bene. Se qualcuno non ubbidisce a queste istruzioni che mando per lettera, prendete nota e interrompete i rapporti con lui, in modo che abbia vergogna. Però non trattatelo come un nemico, rimproveratelo come un fratello. Ecco, vedete, quindi è inutile mettersi a fare gli apocalittici e chiudersi nella mia bisogna, darsi da fare, guadagnarsi da vivere, e poi con questo si predica, con questo esempio si predica la buona notizia. Ora, nel contesto della sapienza poetica ellenistica e nell'ottica della didattica della lettura e della scrittura, la prima e la seconda lettera ai Tessalonicesi dell'epistolario di Paolo di Tarso mettono in evidenza un tema che nella storia della letteratura di tutti i tempi, in particolare del genere letterario del romanzo, ha sempre avuto un grande rilievo: il tema dell'attesa. Il tema dell'attesa, considerato nel suo passaggio da momento di sterile passività a tempo della creatività quotidiana, l'ellenismo latino dice ozium, che è un momento creativo, l'abbiamo già studiato questo termine, e ora in funzione della didattica della lettura e della scrittura ci avviciniamo a questo tema osservando un classico della letteratura teatrale. Penso che si potesse anche scegliere qualcosa di più accattivante, di meno difficile, ma siccome è possibile che voi andiate a teatro, e io lo sapete in quanto alfabetizzatore che per un decennio si è prodigato per accompagnare a teatro grandi gruppi di studentesse e di studenti della scuola pubblica degli adulti, forse qualcuno di voi c'era quando si andava a teatro, mi auguro, quando c'era la possibilità di farlo, che ci possiate andare a teatro, poi molti hanno continuato a farlo per conto proprio. E l'esercizio che facciamo può essere utile proprio per questo motivo. Difatti entriamo in contatto con un testo che, guardate, ho letto qualche settimana fa, è stato rappresentato, è in rappresentazione in più di 900 teatri in Europa quest'anno. Cioè, e stiamo parlando di un'opera di Samuel Beckett, eccolo qui, con il suo naso aquilino, Samuel Beckett. Tutti avete sentito nominare Samuel Beckett. Guardate sul punto 5 del repertorio. Samuel Beckett è nato in Irlanda, è un irlandese, un dublinese anzi, nel 1906. Di professione ha fatto l'insegnante, prima a Dublino e poi anche quando si è trasferito a Parigi, dove ha insegnato storia della letteratura francese e italiana, Samuel Beckett. Sempre a Parigi, Samuel Beckett dal 1937 ha cominciato a dedicarsi esclusivamente all'attività letteraria, scrivendo in francese. E Samuel Beckett è autore di numerosi saggi, romanzi, soprattutto di testi teatrali. Nel 1953 viene conosciuto a livello internazionale per la rappresentazione a Parigi di una commedia che ha fatto scalpore in quel momento, intitolata Aspettando Godot, cioè un testo teatrale che Beckett aveva già scritto nel 1948, subito nel dopoguerra. Sappiamo che all'inizio degli anni 50 del secolo scorso Parigi è la capitale culturale di una corrente filosofica che si chiama l'esistenzialismo, e in molti percorsi noi abbiamo studiato degli aspetti di questa corrente di pensiero e ne studieremo ancora strada facendo. Dal punto di vista teatrale, l'esistenzialismo si esprime con la corrente del cosiddetto teatro dell'assurdo, di Arthur Adamov e di Eugène Ionesco, l'avete sentito nominare probabilmente. Dal punto di vista letterario, Samuel Beckett viene considerato l'esponente più autorevole di questa corrente. E tra le sue opere ricordiamo Finale di partita del 57, anche quello l'abbiamo vista insieme a teatro, Atto senza parole, sempre del 57, Giorni felici del 61. Nel 1969 a Beckett è stato assegnato il premio Nobel per la letteratura, poi morto a Parigi nell'89, nel 1989. Che cosa esprime Samuel Beckett nella sua opera letteraria? Esprime spesso con crudele ironia e attraverso una fredda comicità di genere clownesco la desolata solitudine delle persone nella società contemporanea, sebbene, ed è questo l'elemento paradossale, abbiano o credano di avere molti mezzi per poter comunicare. Il fatto è, mette in rilievo Beckett, che forse troppi mezzi, usati spesso per propagandare, per alienare, servono soprattutto per sollevare confusione e per acuire le solitudini. E l'impossibilità di comunicare con i propri simili genera una mentalità che non è più capace di avere delle prospettive e di coltivare delle speranze. Ci siamo in mezzo. E i testi di Beckett, per quello che 900 teatri, no? Evidentemente in Europa. Ora, i testi di Beckett esprimono un disperato pessimismo sul destino dell'essere umano, ma ci ricordano che c'è qualcosa che, nonostante tutto, anche se è un'illusione, serve per dare un'apparenza di senso alla vita. E questo qualcosa è la fantasia, è la condizione dell'attesa. È un'attesa vana, ma è l'unica cosa che permette alla persona di non farsi troppo male, di raccontarsi un po' e di continuare a vivere anche senza speranze, riuscendo a volte a trasformare questo tempo in uno, sebbene limitato, spazio creativo. Perché Beckett, che conosce bene l'epistolario di Paolo di Tarso e ne esaspera i temi, e tutti i libri dell'Antico Testamento conosce, li cita spesso all'interno del suo teatro, naturalmente, scrive questi testi che possono sembrare assurdi. Beckett ritiene che la persona debba rendersi conto del fatto che la vita non ha nessun senso, è la vita ad essere assurda, ad essere illogica, ad essere irragionevole, ad essere contraddittoria, incongruente, ed è ancora più paradossale che ci si alieni con cose apparentemente certe, che invece sono false, come quelle che ci propina la società dei consumi, seminando illusioni virtuali che conducono, afferma Beckett, ad uno stato di devastante insoddisfazione con la proposta di finti piaceri e di mendaci presunte seduzioni, no? E quelle moltiplicano l'assurdo, no? Tutte queste cose. Dichiara Beckett, mi viene in mente il professor Sanguinetti, che è morto l'altro ieri, e che ho incontrato qualche volta a Genova, perché all'università, perché lì stavamo, circolavamo da quelle parti. Diceva questo, il mio, ragazzi, lui con generazione più avanti, il mio è ottimismo, è un ottimismo catastrofico. E con questo l'abbiamo ricordato. E allora, dichiara Beckett, è molto meglio prendere coscienza dell'assurdità della vita e della vanità, vanità delle vanità, tutte vanità, così inizia il libro del Coelet, meglio vivere un'attesa vana che alienarci in presunte false certezze. E magari mentre attendiamo, studiamo, nel frattempo, leggiamo, studiamo, per rompere l'attesa, piuttosto che alienarci in false certezze che non ci sono. E allora, qual è stato il momento di attesa che avete vissuto con maggiore intensità nella vostra vita? Perché i momenti di attesa ci sono e si completano anche, si concludono. Beh, scrivete quattro righe a proposito. L'opera più rappresentativa di Samuel Beckett si intitola appunto Aspettando Godot. Ecco qui il testo. Nei due atti della commedia la scena è sempre la stessa. Atto primo, strada di campagna con albero, è sera. Atto secondo, il giorno dopo, strada di campagna con albero. I personaggi, già comico di per sé, un'amara comicità, compiono quasi gli stessi gesti, ripetono quasi le stesse parole, e la commedia quindi è assolutamente statica, priva di sviluppi e priva di un finale che sia in qualche modo risolutivo o esplicativo. E questo è chiaramente il simbolo dell'inutilità della vita contemporanea, una vita vuota, priva di reale svolgimento e priva di scopi precisi, una vita senz'anima. Allora un'anima bisogna dargliela quando prendiamo coscienza che non ce l'ha, ma bisogna prendere coscienza che non c'è l'anima. E allora a incarnare la condizione umana nella commedia sono due personaggi emblematici, Estragone e Vladimiro, che non hanno alcuna storia alle spalle, ma sono frammenti di ricordi che riaffiorano disordinatamente nella memoria e percepiscono di non avere futuro. E sarà per questo che è stata rappresentata in così tanti teatri europei questa commedia, appunto. Sentono di non avere alcun progetto, nessuna prospettiva hanno in mente, sono soli e vivono unicamente in un'attesa indefinita, aspettando Godot. E in questo testo il concetto della parusia, in tutta la sua ambiguità, appare evidente, no? È un testo persino metafisico da questo punto, no? È un testo che assomiglia, per dargli un'immagine, no, ai quadri di De Chirico, no? Per dire, avete presente, però uno li vede in tutta quella freddezza e dice, ma cosa disegna questo? È chiaro che c'è una qualcosa che dobbiamo capire. Ora, chi sia questo misterioso personaggio? Chi è Godot? Da cui i protagonisti attendono un aiuto e una sistemazione e che non arriva mai, ma che manda sempre a dire di aspettarlo l'indomani. Ebbene, chi sia, noi non lo sappiamo, ma Samuel Beckett gioca con il nome di Godot, che contiene la parola inglese God, che significa Dio. Godot simboleggia Dio? La felicità simboleggia la morte? Non è un nome a caso questo, naturalmente. Cioè, l'autore ha sempre rifiutato ogni spiegazione, l'ha anche letto nella prolusione che ha letto a Stoccolma quando ha ricevuto il premio Nobel. Io sono come quei personaggi, alla fine non viene nessuno, e vi assicuro che se sapessi chi è Godot, io lo avrei detto nella commedia e lo direi anche ora. Così finisce la prolusione di Samuel Beckett. Ora, quest'opera vuole comunicare un messaggio di disperazione assoluta che si traduce in una denuncia. Il non senso della condizione umana e il vuoto in cui la persona singola si muove continueranno a esistere finché dominerà la dittatura dell'ignoranza. che è un tema che abbiamo trattato nell'ultimo numero dell'Antibagno, forse lo avrete visto, completatelo voi l'Antibagno con le vostre parole, fatelo diventare la vostra rivista personale. La dittatura dell'ignoranza, si usa questo termine, hanno cominciato ad usarla qualche anno fa certi personaggi, mi viene in mente per esempio Gadda, il cosiddetto Gran Lombardo, chissà cosa direbbe oggi dei Gran Lombardi, e l'ingegnere Gadda, la dittatura dell'ignoranza, della quale è aumentato il potere, perché avanza il degrado cognitivo. Difatti, guardate, i discorsi dei personaggi nelle commedie di Samuel Beckett, i loro dialoghi sono spesso sconnessi, fatti di luoghi comuni, continuamente ripetuti, vuole mettere in evidenza questo, la dittatura dell'ignoranza. E oltre al linguaggio, anche l'essenzialità della scena e delle situazioni che ci fanno sentire il senso del disagio, dell'alienazione, del vuoto, sono allegorie della forza che ha l'ignoranza come strumento di repressione. L'ignoranza è forza. Questo vuol dire Beckett. C'è anche, e lo dice esplicitamente, dell'umorismo nei dialoghi, ed è un umorismo tragico che cancella ogni traccia di pietà umana, perché l'ignoranza non è una virtù evangelica, cioè non ha niente a che fare con la purezza di cuore. Il Vangelo non dice che bisogna essere ignoranti per andare nel regno dei cieli, ma dice che bisogna essere puri di cuore, è una cosa diversa. Questa faccenda è stata strumentalizzata, ma rimanete pure ignoranti, così avrete il paradiso. Non è così. No, lo dice Dostoevskij, no? Lo dice Paolo di Tarso, prima l'avete sentito, lavorate, studiate, datevi da fare. Leggiamo solo un frammento, la scena finale di quest'opera. E Stragone ogni tanto si addormenta, si estranea, Vladimiro lo sveglia per non sentirsi solo, abbandonato. Come ogni giorno compare un ragazzo, è un angelo o è lo spirito pensatore? Ebbene, anche qui c'è il gioco, che annuncia per l'indomani l'arrivo di Godot, ravvivando tragicamente l'attesa, ma allontanando perlomeno temporaneamente l'idea di rinunciare alla vita, perché non rinunciano comunque alla vita, ecco, queste due persone. Cioè il finale non è tragico, no? C'è comunque il filo della speranza, ecco, c'è, no? Ed è naturalmente, oltre alle citazioni dal libro della Genesi, che qui vanno riconosciute, perché Beckett naturalmente ricuce il suo testo con la letteratura veritica, e questo è perché l'uso intellettuale dei testi. Vladimiro, vedete, si avvicina al dragone che è addormentato, lo guarda per qualche istante, poi lo sveglia. Ho forse dormito mentre gli altri soffrivano? Sto forse dormendo in questo momento? Domani, quando mi sembrerà di svegliarmi, che dirò di questa giornata? Che col mio amico il dragone in questo luogo, fino al calar della notte, ho aspettato Godot? Ma in tutto questo, quanto ci sarà di vero? Il dragone si è di nuovo assopito, Vladimiro lo guarda, lui non saprà niente, a cavallo di una tomba è difficile nascere, dal fondo della fossa il becchino maneggia male i suoi ferri, abbiamo il tempo di invecchiare, dorme, non sa niente, lasciamolo dormire. E io che cosa ho detto? Intanto entra questo ragazzo che ogni tanto compare e si ferma. Signore, signor Alberto, ricominciamo, non mi riconosci? No signore. Sei tu che sei venuto ieri? No, signore. È la prima volta che vieni? Sì, signore. È il signor Godot che ti manda? Sì, signore. Non verrà questa sera? No, signore. Ma verrà domani? Sì, signore. Che cosa fa il signor Godot? Mi hai sentito? Non fa nulla, signore. Ha la barba, signor Godot? Sì, signore. Bionda o nera? Mi pare che sia bianca, signore. Misericordia. Che cosa devo dire al signor Godot, signore? Gli dirai che mi hai visto e che, di un po', sei sicuro di avermi visto? Domani non verrai mica a dirmi che non mi hai visto? E il ragazzo scappa di corsa, e sera il dragone si sveglia, si alza, e si avvicina a Vladimiro. Che hai? Niente. E da tanto che dormivo, non lo so. Andiamocene lontano da qui. Non si può, bisogna tornare domani. A far che? Ad aspettare Godot. E se lasciassimo perdere, ci punirebbe. Sotto l'albero vive. Sotto l'albero, sapete quale albero, no? Riconoscete le... E qui è un... sotto l'albero del giardino dell'Eden, chi c'è e chi non c'è, chi c'è, no? E questo è... sono queste battute che inserisce spesso Samuel Beckett per farci pensare, no? Alle allegorie, alle grandi metafore della storia della cultura. E se ci impiccassimo, con che cosa? Non ce l'hai un pezzo di corda? No, aspetta, c'è la mia cintola, è troppo corta. Mi tirerai per le gambe e dopo chi tirerà le mie? È vero. Dici che dobbiamo tornare domani? Sì. Allora ci procureremo una buona corda, giusto? Se provassimo a lasciarci, forse le cose andrebbero meglio. Ci piccheremo domani, a meno che Godot non venga. E se viene, saremo salvati. Allora andiamo. Tirati sui pantaloni. Già, è vero. Allora andiamo, andiamo. Ma in realtà non si muovono, si siedono lì mentre parla il vicario. Poco fa ci siamo chiesti che cosa poteva fare in Asia Minore un fariseo in lingua greca. Noi sappiamo assai poco di questo periodo della vita di Saul, di Paolo, anche se lui nelle sue lettere fa alcune affermazioni inequivocabili sul suo impegno di fariseo della diaspora ebraica che vive sul territorio dell'ellenismo. Ora, prima di occuparci di questa questione, che cosa poteva fare in Asia Minore un fariseo di lingua greca, dobbiamo domandarci che cosa poteva pensare, qual era la sua formazione culturale, che cosa poteva avere in testa un fariseo di lingua greca. Guardate sul punto 6. I farisei, e di conseguenza anche Saul Paolo, abbiamo detto, credono nella risurrezione, e per capire, per conoscere quali sono i presupposti di questa posizione ideologica, noi dobbiamo fare un semplice esercizio. Guardate, sul tema che riguarda il pensiero dei farisei sulla risurrezione è necessario prima di tutto leggere un brano che si presenta come il manifesto di questo pensiero, e che Saul Paolo conosce bene. Per giunta, questo passo lo troviamo inserito in moltissime opere di carattere letterario, tra cui la Divina Commedia di Dante. Ora qui non abbiamo il tempo di citarla, di continuare i nostri intrecci filologici, ma lo potete fare voi. Beh, questo brano è formato dai primi 14 versetti del capitolo 37 del libro di Ezechiele. Guardate, questo testo è intitolato La Valle delle Ossa Secche. Beh, leggetelo. Inoltre sappiamo che i farisei della diaspora ebraica, leggetelo perché anche Paolo l'ha letto, Paolo di Tarso, e quindi è fare un esercizio con lui, e anche Gesù di Nazareth. Sappiamo che i farisei della diaspora ebraica sul territorio dell'ellenismo osservano le tradizioni tanto della legge scritta, della Torah, quanto di quella orale. San Paolo menziona in modo esplicito il proprio zelo nel sostenere le tradizioni dei padri, e nella lettera ai Galati, al capitolo 1, versetto 14, scrive: ero addirittura fanatico quando si trattava di sostenere le tradizioni dei nostri padri. San Paolo confessa con un senso di rammarico di aver ceduto al fanatismo, perché questo suo atteggiamento ha creato sofferenza. Guardate, sul termine fanatismo, sul suo modo di manifestarsi, è necessario riflettere. Voi avete fatto esperienza di fanatismo? A volte si dice: come sei fanatica, come sei fanatico? No, ce le saremmo sentito dire, l'avremmo detto ad altri. La parola fanatismo richiama altre parole significative che servono per misurare il grado e la qualità del fanatismo, come esaltazione, entusiasmo, ammirazione, fissazione, mania, delirio, invasamento, faziosità. Beh, fate una scelta tra queste parole, scrivete quattro righe a proposito di fanatismo. Ora, quali fossero a quel tempo le tradizioni ebraiche da rispettare nelle regioni frequentate da Saul Paolo? Noi non lo sappiamo con precisione. Il testo degli Atti degli Apostoli, al capitolo 22, versetto 3, ci fa sapere che Saul Paolo avrebbe studiato alla scuola di Gerusalemme del più eminente fariseo del tempo, cioè il rabbi Gamaliele I. Chi è questo importante personaggio? Guardate, Gamaliele I era membro del Sinedrio ed era lo spirito più progressista, più libera diremo, cioè il meno conservatore di questo consiglio degli anziani che governava in questo momento sotto il controllo dell'amministrazione romana l'apparato religioso dell'ebraismo. Il rabbi Gamaliele all'interno dell'ebraismo del primo secolo risulta, per le notizie che si hanno di lui e che vengono riprese dagli Atti degli Apostoli, la persona più aperta e più tollerante che faccia parte del Sinedrio. Guardate, il testo degli Atti degli Apostoli al capitolo 5, versetti 33-39, afferma che il rabbi Gamaliele è contrario, è l'unico contrario, alla persecuzione degli apostoli Pietro e Giovanni a Gerusalemme. Leggete questo episodio, molto significativo sul tema della tolleranza. Guardate, se seguite la trafila delle letture proposte, potete costruire una sequenza virtuosa per delineare la figura di Saul Paolo. Quindi fate questi esercizi, perché vi trovate poi una sequenza, sono poche righe, poche paginette ogni volta, ma ecco, vi trovate una sequenza. Le studiose e gli studiosi di filologia ellenistica ritengono non sia assolutamente certo che Paolo abbia studiato a Gerusalemme con Gamaliele, e nelle lettere non c'è alcun riferimento né sulla formazione di Saul Paolo né su Gamaliele, eppure sarebbe stato un merito, un vanto da farsi, no? E l'avvicinamento della figura di Saul Paolo a quella di Gamaliele potrebbe essere soltanto una deduzione azzardata dell'autore degli Atti, no? Di Clemente Romano, dovuta al fatto che Saul Paolo è un fariseo e Gamaliele è l'esponente più autorevole di questa corrente di pensiero. Inoltre ci sono degli elementi che possono mettere in dubbio la permanenza di Saul Paolo a Gerusalemme nel periodo della sua giovinezza. E anche in questo caso, nelle lettere, lui non parla di una sua permanenza a Gerusalemme per motivi. E allora arriviamo al dunque: che cosa poteva fare in Asia Minore Saul Paolo come fariseo in lingua greca? Ed ecco che a questo proposito troviamo un'affermazione nelle lettere, ripresa poi dal testo degli Atti degli Apostoli, con dovizia di particolari apologetici. Io sono stato, si legge nel testo degli Atti, un persecutore, ho perseguitato il Signore. Quindi noi ci domandiamo se la prima attività che si possa attribuire con certezza a Paolo, in qualità di fariseo, sia la persecuzione del movimento cristiano, dei cristiani ellenisti. Ma a questo proposito dobbiamo riflettere sul fatto che la persecuzione del movimento cristiano da parte di Saul Paolo è da mettere in relazione più con il suo zelo, con il suo carattere zelante, con il suo carattere inquisitorio, e non con il suo fariseismo. Cioè, i farisei sono intransigenti nei confronti della legge, sono brontoloni, sono pettegoli, sono ipocriti, ma non risulta che siano dei persecutori, anzi non lo sono per nulla. Cioè, se Saul Paolo è stato allievo di Gamaliele poi, che è aperto e tollerante, non ha certamente imparato da lui né la durezza né lo spirito di persecuzione, anzi il contrario. Non sussistono quindi motivi validi per attribuire la persecuzione del movimento cristiano al fariseismo di Saul Paolo, piuttosto al suo zelo. E a questo proposito bisogna rendere giustizia ai farisei. Ora, il testo degli Atti degli Apostoli infatti presenta come nemici del movimento cristiano non i farisei, ma i sadducei. E noi abbiamo studiato le differenze. E ciò trova conferma nel fatto che Giacomo, il fratello del Signore, il fratello di Gesù, viene giustiziato per ordine del sommo sacerdote sadduceo Anania. E inoltre, sempre secondo il testo degli Atti, è il sommo sacerdote sadduceo ad autorizzare Saul Paolo a recarsi presso le sinagoghe di Damasco con il compito di ricondurre a Gerusalemme gli ebrei che avevano accettato Gesù di Nazareth come Messia. Ed è proprio nel corso di questo viaggio, secondo il testo degli Atti, che Saul Paolo si trasforma da persecutore in apostolo. Quindi lui lavora per i Sadducei e lui lavora da libero professionista, no? Si occupa di magistratura, faceva una bella vita, avventurosa, aveva un bello stipendio. E noi ci chiediamo: come mai rinuncia a tutte queste belle cose, a questo stile di vita? E beh, questo è il problema importante della conversione. Le lettere di Paolo di Tarso confermano la sua attività di persecutore, ma a differenza degli Atti degli Apostoli non forniscono nessun dettaglio. Ora, sul tema, guardatevi sul punto 7, della persecuzione del movimento cristiano, la persecuzione di Pietro e di Giovanni da parte dei Sadducei e poi da parte di Saul Paolo, potete leggere sul testo degli Atti degli Apostoli i primi 22 versetti del capitolo 4 e i primi due versetti del capitolo 9. Fate questo significativo esercizio su questo tema della persecuzione. Il testo della lettera ai Galati lo studieremo in autunno in modo organico. Adesso, per concludere l'itinerario di questa sera, prendiamo in considerazione solo un frammento, il primo capitolo di questa lettera, per riflettere su un tema che emerge di conseguenza ciò che abbiamo detto finora. Difatti, guardate sul punto 8, leggendo il testo del primo capitolo della lettera ai Galati, sorge qualche dubbio sul fatto che la chiamata di Paolo, a questo punto va chiamato Paolo, sia avvenuta, come sostiene il testo degli Atti degli Apostoli, durante il viaggio che lo porta da Gerusalemme a Damasco. Paolo scrive che dopo la chiamata si reca in Arabia per poi fare ritorno a Damasco. E se leggiamo il primo capitolo della lettera ai Galati, dal versetto 17 al 23, quindi poche righe, ci viene subito da pensare che Paolo si trovasse da sempre a Damasco e che non abbia mai abitato a Gerusalemme. E naturalmente queste affermazioni alimentano il dubbio intorno alla teoria apologetica sostenuta dagli Atti degli Apostoli, secondo cui Paolo avrebbe esercitato la sua attività di persecutore a Gerusalemme, cioè una città che non ha mai rappresentato la base della sua azione. Cioè, nel versetto 22 del primo capitolo della lettera ai Galati, Paolo dichiara che non mi conosceva nessuno personalmente nelle comunità della Giudea, e questa affermazione rende abbastanza improbabile che Gerusalemme costituisca, come ci racconta il testo degli Atti degli Apostoli, lo scenario della sua attività di persecutore. Comunque sta di fatto che Paolo insiste sui suoi trascorsi di attivo persecutore del movimento cristiano e lo conferma nella lettera ai Galati al capitolo primo, dal versetto 13 al 23, poi anche nella prima lettera ai Corinti e anche nella lettera ai Filippesi. Però di questa sua attività, di cui si autoaccusa, non racconta nulla, neppure un dettaglio, guardate, mentre qualcosa di assai edificante avrebbe da raccontare se fosse stato il principale persecutore dei cristiani in Gerusalemme. Perché avrebbe da raccontare qualcosa? Perché tutte e tutti noi conosciamo la bellissima storia del martirio di Stefano, no? Raccontata nei capitoli 6 e 7 degli Atti degli Apostoli, una storia in cui Saul Paolo è protagonista, no? È lui che guarda le tuniche di quelli che stanno colpendo, che stanno lapidando Stefano. No, raccontano gli Atti. Come potrebbe Paolo non ricordare un episodio così drammatico e così significativo della sua vita? Eppure nelle lettere non cita mai questo avvenimento. E questo è un avvenimento metaforico, è una grande e bellissima allegoria di carattere dottrinale, catechistico, è un pezzo di catechismo che ci invita alla fede, alla coerenza. Ora, voi sapete che in greco il termine Stefanos, lo abbiamo studiato in quel percorso nel territorio della tragedia, significa corona, vi ricordate? E in questo caso è la corona del martirio. Questo episodio è chiaramente un brano di natura apologetica, di stampo allegorico, è una sentenza di carattere dottrinale. E allora, che tipo di persecutore è San Paolo? È un tremendo lapidatore? Non esageriamo, no? Quali provvedimenti giuridici venivano presi? Veniamo al sodo. Dalle sinagoghe nei confronti di chi predicava un messia non riconosciuto. Esisteva da secoli una normativa nella legislazione ebraica a proposito di questo atteggiamento che veniva ritenuto un reato, e San Paolo come persecutore aveva molto probabilmente il compito di convincere i dirigenti, ecco che lavoro faceva, delle sinagoghe delle città ellenistiche a infliggere a coloro che avevano accettato Gesù di Nazareth come Messia la punizione più severa che un tribunale ebraico potesse combinare, cioè le 39 frustate. Poi potevano essere anche meno. Ora, era una punizione poco piacevole, perché dava seri fastidi, capite? Allora le ferite non c'erano tutti questi apparati di disinfezione come oggi, quindi a volte si rischiava di morire di infezioni, ma di solito ci se la cavava, perché poi una punizione poco piacevole. Paolo avrebbe subito a tutto spiano questa punizione, no? In tutte le città dove arriva già, lui va subito lì, dice datemele subito le 39 frustate, così poi dico quello che ho da dire e me ne vado. Ora, questo passaggio che San Paolo vive da persecutore a perseguitato, attenzione, passaggio in ebraico è Pasqua, il passaggio del Mar Rosso, no? Quando Paolo ne parla in termini veritici, in termini biblici, no? In termini di esodo, naturalmente. Questo passaggio che San Paolo vive da persecutore a perseguitato, da repressore di un movimento ad attivista principale di questo stesso movimento di cui diventa l'ideologo fondamentale, bene, questo passaggio è molto delicato e molto interessante. L'inversione di ruolo da persecutore ad apostolo, quando è avvenuta? Dove è avvenuta? E la domanda più difficile, perché è avvenuta? Probabilmente Paolo si rende conto della coerenza di costoro che tramandano questa buona notizia, no? E quindi entra in contatto con questi che deve punire, no? E si rende conto che il rinnovamento dell'ebraismo può passare di lì, altro che, no? E che è quello che lui poi comincia ad auspicare. Prima di riflettere su queste domande, la scuola deve consigliare ancora una volta un esercizio di lettura per capire meglio quello che abbiamo detto. Leggete quindi il capitolo primo della lettera ai Galati, e poi leggete o rileggete, è un romanzo degli albori, il bellissimo racconto del martirio di Stefano, nei capitoli 6 e 7 degli Atti degli Apostoli. L'esercizio dà la possibilità, guardate, di cogliere la differenza di stile tra un testo realistico e autobiografico come la lettera ai Galati e un testo apologetico di carattere dottrinale come gli Atti degli Apostoli. Ora, le studiose e gli studiosi di filologia ellenistica collocano l'inversione di ruolo da persecutore ad apostolo di San Paolo nella seconda metà degli anni 30. Dove è avvenuta la chiamata di Paolo? Sul dove ci sono dei problemi di interpretazione, di esegesi. Secondo gli Atti degli Apostoli è avvenuta sulla via da Gerusalemme a Damasco, mentre secondo la lettera ai Galati è avvenuta direttamente a Damasco. Se leggete il primo capitolo della lettera ai Galati al versetto 17, poi fatelo questo esercizio, incontrate la citazione della rabbia dopo che il Signore risorto mi si è manifestato. Sono andato in Arabia. Che cosa intende Paolo per la rabbia? Intende forse il deserto nabateo intorno al Mar Morto? Guardate lì, nelle grotte attorno al Mar Morto ci sono le comunità degli Esseni, no? Attenzione, di cui abbiamo parlato prima. San Paolo è andato a fare un'esperienza mistica insieme agli Esseni, come facevano molti giovani farisei? E beh, questo Questo è un periodo di formazione presso gli Essenni, è un'ipotesi molto credibile, no? Perché Sao Paolo fa inversione di marcia? Per quale motivo avviene l'inversione di tendenza, la conversione? Guardate, non è facile rispondere a questa domanda. Secondo il testo degli Atti degli Apostoli, Sao Paolo descrive questa rivelazione come una grande luce che lo rende temporaneamente cieco, e l'autore degli Atti vuole alludere ai primi versetti del libro della Genesi, dove Dio crea dividendo la luce dalle tenebre. Nella lettera ai Galati, invece, di prima mano, Paolo si limita a dire: Dio rivelò a me il proprio figlio. Altrove, nella prima lettera ai Corinti, sempre di prima mano, Paolo afferma di aver visto non una grande luce, ma il Signore in persona, il Kyrios risorto, e lui ritiene che si tratti di una visione dell'Anastasia, della risurrezione, ma sappiamo che questa sua risposta è una giustificazione contro le critiche che sta ricevendo. Paolo deve dimostrare che anche lui, come quelli di Gerusalemme, è stato testimone della risurrezione e quindi è chiamato a un compito apostolico. Da queste contraddizioni, da queste aporie di carattere letterario, quali conclusioni possiamo trarre? Beh, la scuola deve trarre conclusioni di tipo didattico nei confronti della didattica della lettura della scrittura. Dall'epistolario di Paolo di Tarso emerge la voce di un significativo scrivano, e grazie a queste lettere noi possiamo conoscere uno straordinario testimone della sapienza poetica ellenistica. Paolo di Tarso è una persona ricca di luce e di fuoco, di passione e di vigore, di spirito e di fascino, di orgoglio e di umiltà, e allo stesso tempo è una persona sicura di sé ma apprensiva, gioiosa ma perennemente angosciata. Sapete chi ha definito così Paolo di Tarso? Beh, lo ha definito un certo Leone Tolstoi, così, un autore di passaggio, che come la maggior parte delle scrittrici e degli scrittori dell'Ottocento e del Novecento, come Dostoevsky, ha fatto tesoro della letteratura paolina, delle sue parole chiave e anche delle sue mirabili contraddizioni. Le lettere rivelano molti tratti della personalità dello scrivano e numerose vicende della sua vita, e quindi leggere l'epistolario di Paolo di Tarso è anche come leggere un grande significativo romanzo. Ma che tipo di lingua usa questo scrivano? Che tipo di greco è il greco ellenistico delle lettere di Paolo di Tarso? Che razza di vocaboli sono i 2446 vocaboli, le studiose e gli studiosi li hanno contati, che costituiscono il testo delle lettere di Paolo di Tarso? E beh, cominceremo a rispondere la prossima settimana nell'ultimo itinerario di questo percorso, che in autunno riprenderà il suo cammino, tenendo sempre conto del fatto che le lettere di Paolo di Tarso sono anche e soprattutto un continuo ed esplicito elogio dell'efficacia che ha la scrittura. L'epistolario di Paolo di Tarso insegna che la scrittura possiede una potenza morale, intellettuale, culturale, e tutte le persone debbono farne uso, perché è lo strumento di salvezza per eccellenza. Perché la scrittura è lo strumento fondamentale di apprendimento, e ogni persona ha il diritto e ha il dovere di dedicarsi all'apprendimento permanente. La scuola è qui ed è fatta di persone come voi che leggono 4 pagine al giorno, scrivono 4 righe al giorno. Fate in modo che la scuola continui ad esistere, ma anche se non dovesse esistere più, continuate poi a leggere 4 pagine al giorno e a scrivere 4 righe al giorno. Date retta alla scuola, buonanotte. Avete risposto al questionario?